Ciao a tutti, vi ringrazio per essere lì, io non sono lì. Non mi piace tanto parlare così in pubblico, quindi mi metto un po', sono un po' nervoso, no, in questo momento, però mi fa anche piacere di partecipare. Che posso dirvi? Sono uscito dal Venezuela dal 2018, ho vissuto in Perù per 5 anni, lì, diciamo. Ho vissuto proprio la migrazione, mi ha colpito, ho dovuto attraversare 3 paesi come Colombia, Ecuador e finalmente arrivare a Perù. È stato anche un percorso molto difficile. Poi nel 2023 sono riuscito a tornare nel mio paese per vedere un po' la mia famiglia dopo 5 anni. Finalmente ho deciso di venire qua in Italia, no? Già sono 2 anni che abito a Roma e ho conosciuto a Marco, no? La verità, non so come iniziare o come fare un'introduzione sulla lettura che farò adesso. L'unico che posso dirvi è che è stato difficile scriverlo perché io sono una persona che sempre ha fatto una lotta con i diritti umani. Mai ho fatto o sono una persona che gli piace imporre una situazione politica sia di destra o sinistra e praticamente sempre parlo sui diritti umani. Non lo so se volete fare una domanda prima di iniziare a leggere o vado così. Ok, inizio. Scusate, sono nervoso.
Piace Andres che non vedi il pubblico perché il pubblico è molto. Ma tu non ci vedi, vero?
No, no,
No,
vedo solo Marco.
vabbè, ci siamo tutti qui a sentirti.
Ok.
Vai, vai.
Sappiamo tutti cosa sta succedendo in Venezuela in questo momento. Voglio parlarne con calma e con rispetto. Oggi circolano molti video sulla caduta di Nicolás Maduro e ho visto molte persone che dicono che siamo passati di un dittatore a un altro, che gli Stati Uniti non fanno nulla gratis e che ruberanno il petrolio, che tutto è interesse politico e voglio rispondere non dalla politica, ma dalla mia esperienza come venezuelano. Sono nato in Venezuela nel 2000 e ho vissuto lì fino al 2018. Ho perso persone sotto questo governo, ho visto amici a morire, altri andarsene, ho visto tutto distruggersi. Come milioni di altri, ho dovuto emigrare perché non si poteva più vivere con dignità. E non parlo della comunità, parlo di una vita che fa male. Sì, sono fuori, ma ho vissuto lì, sono nato lì e ho ancora famiglia lì. Persone a cui voglio bene. Voglio dire qualcosa che per me è molto importante. Non importa qual paese sarebbe intervenuto, se fossero stati gli Stati Uniti, un paese europeo, un paese dell'America Latina, non importa quale, sarebbe sempre stato per interesse politico e sarebbe sempre stato giudicato. Perché così funziona il mondo. Nessun paese agisce per carità e questo non è nuovo né esclusivo del Venezuela. La posizione ha cercato di recuperare il Venezuela in modo pacifico per molti anni. Proteste pacifiche, elezioni, resistenza civile, marce, eccetera. E cosa è successo? Un governo con il controllo assoluto dell'esercito, delle armi, dell'istituzione, di un intero paese. Intendere che un popolo disarmato potesse rovesciare un regime del genere senza un appoggio esterno non è speranza, è ignorare la realtà. Perché era ovvio che prima o poi sarebbe successo qualcosa e lo sapevamo tutti, sapevamo che non ne sarebbero andati spontaneamente. Dicono anche che ci ruberanno il petrolio, ma il petrolio veniva già rubato di altri paesi, dallo stesso regime, della corruzione e il popolo mai ha visto nulla di tutto ciò, nessun beneficio, niente. Non è mai arrivato agli ospedali, non è mai arrivato al cibo, non è mai arrivato a una vita dignitosa. E non sostengo a Trump, e sì, sono preoccupato per ciò che potrà accadere in Venezuela. Ho ancora famiglie e persone che amo molto, ma celebrare la cattura e la caduta di Maduro, come la voglia o come la volete chiamare, non significa sostenere un paese straniero, significa celebrare che il primo muro è caduto. Chiedo solo empatia, empatia per chi è cresciuto in dittatura, empatia per chi ha perso persone e ne perderà ancora, empatia per chi è emigrato per sopravvivere. Per la nostra facilità non nasce della ingenuità, nasce del sollievo. Aspettiamo di vedere cosa succederà in Venezuela. Restiamo vigili, continuiamo a esigere, ma oggi lasciateci sentire questo. Lasciateci sentire questo sollievo nel vedere finalmente un cambiamento in Venezuela dopo tanti anni. Tanti anni cercando di farli andare via. Tanti anni e tanto sforzo che tutti hanno visto. Perché dopo così tanti anni, dopo così tanta sofferenza, anche questo è speranza. Stiamo celebrando la cattura del primo di tanti muri per arrivare finalmente alla libertà in Venezuela.
Grazie Andres, me l'aveva mandato prima di leggerlo qui, ho fatto fatica a leggerlo quando me l'aveva mandato e faccio fatica anche oggi a parlare, perché finalmente so le parole di chi vive, ha vissuto un luogo e tutto il resto. Io nella chiacchierata che abbiamo fatto domenica ti avevo proposto di pensare un po', no, rispetto alla tua esperienza in Venezuela e a quello che il film racconta. Il film è molto esplicito su tante cose, poi lo vedrete. Non so se vuoi raccontarci un po' questo. Un'altra cosa che mi piacerebbe invece portare, perché su questo credo che in Italia ci sia grande ignoranza, è un po' sui numeri del Venezuela, cioè cosa ha voluto dire la dittatura di Maduro in Venezuela negli ultimi anni, quei numeri che la comunità venezuelana ha condiviso dopo il 3 di gennaio. Ecco, queste sono le due domande che ti faccio per iniziare.
Okay. Sì, praticamente il film che vedrete parlerà sulla vita di un migrante, di una persona che, diciamo, stava studiando nell'università, stava facendo un po' di attivismo, no? Come tutti i giovani che frequentano l'università. Praticamente non poteva fare o parlare libremente di una ideologia politica o di un pensiero, cioè di solo dire: guarda, quello che il governo sta facendo è sbagliato, non si può fare, è un'idea totalmente erronea, e solo per esprimere queste idee veniva perseguito, no? Diciamo che della mia esperienza, che posso restatare anche del film, è stato un po' così, cioè praticamente a me il governo mi ha obbligato a iscrivermi al suo partito politico per poter prendere il diploma della terza superiore, perché ancora in quel momento non stavo in università. Se non lo faceva non potevo laurearmi. Così con tante cose, no? Come privarmi di poter mangiare. Cioè, nel senso, se io non stavo iscritto in questo sistema, in questo partito, io non ricevevo o non potevo comprare il cibo che avevo ovviamente bisogno di comprare, no? E poi così tante cose che normalmente o una persona normale doveva fare in quel momento, in quel periodo. Sempre era una minaccia per me e per la mia famiglia, e ancora, cioè, soprattutto se sente questa minaccia, no? Che non si può parlare male del governo attuale del Venezuela, perché vieni preso e ti portano in carcere o ti iniziano a minacciare e così, no? Infatti ogni volta che esprimo o parlo sul Venezuela sempre cerco di farlo con molta attenzione, perché non voglio che questo sia un problema per me e per la mia famiglia, no? Continuando con la seconda domanda, attualmente sono più di 9 milioni di venezuelani che sono usciti dal Venezuela, e dobbiamo capire o sapere che il Venezuela è un paese compreso di 30 milioni di venezuelani, che di 30 a 9 milioni che sono fuori. Quello che se possiamo anche contare che sono usciti con un passaporto, che sono riusciti a avere una stampa, però ci sono altri milioni dei venezuelani che non sono riusciti a fare un passaporto e uscire dal Venezuela legalmente, no? Esistono tante, come se le dice, tratta di migranti, no? Che ti iniziano a passare per la frontiera in maniera illegale tramite il fiume, con della guerriglia o utilizzando mezzi che non sono proprio legali, no? Io stando in Perù sono riuscito a lavorare in un'associazione per migranti e ascoltavo, vedevo come questi venezuelani che non potevano prendere un aereo, prendere un autobus per attraversare la Colombia, Ecuador, Perù, Cile, Bolivia, no? Dovevano camminare chilometri, chilometri per arrivare al suo destino, no? Alla punta di arrivo. Era difficile ascoltare la sua travessia, perché erano delle donne che hanno sofferto la violenza, violentata, bambini spariti. Questo te parlo solo del 2017 fino al 2019, che è stata la prima ola di migranti che sono riusciti a uscire del Venezuela. Poi nel 2021 fino al 2022 è stata anche la seconda ola di migranti che sono riusciti a arrivare a Stati Uniti attraversando il canale di Panama, il Darién, che è uno dei boschi più pericolosi, non solo per la natura, sennò anche lì si trovano delle mafie, no? Delle tratte di persone, quindi è un po' forte, no? Ci sono immagini, video che potete trovare facilmente su internet di questa traversia, no? Incluso ci sono delle persone che sono riusciti a documentare tutta la sua traversia per questo Darién. È davvero molto molto forte. E lo vedrete anche un po' sul film di oggi.
L'altra domanda che ti volevo fare rispetto alle relazioni internazionali del Venezuela, quindi mi riferisco anche a quello che abbiamo scritto un po' di mesi fa insieme. Da un lato c'era un regime, no, come quello di Maduro, che aveva i rapporti con tutti i regimi in giro per il mondo, penso al regime degli Ayatollah in Iran e ad Ahmadinejad, quando c'era Ahmadinejad in Iran, che venne addirittura insignito della cittadinanza onoraria del Venezuela, e cose di questo genere, legami forti che ha con la Russia, comunque in Venezuela. E tutto il resto, e dall'altra parte, so che questo tu sei molto critico, nel senso che ne abbiamo parlato appunto a dicembre, quando ci siamo visti, quando mi hai detto ho smesso di seguire bene quello che succede dei venezuelani in Italia, perché alla fine sostengono tutti la oppositrice più forte in questo momento, più potente, che è la Maria Corina Machado, perché è filo israeliana, comunque filo trampiana, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa ci puoi raccontare su queste dinamiche delle relazioni internazionali del Venezuela?
È una cosa che per me è molto delicato anche di parlare, no? Perché ogni venezuelano, ogni persona con cui ho parlato o mi ho incontrato, sempre chiedo un'opinione, no? Che ne pensate voi sulla situazione del Venezuela? Mi ho trovato tanti venezuelani in quel momento, no? Che sopportavano al governo di Nicolás Maduro, anche di Chávez, no? Anche dentro della mia famiglia c'era questo discorso, questo litigio, no? Interno della famiglia, che no, che noi sopportiamo il governo, però per una parte era anche per ignoranza, perché non sapevamo, non lo sapevano, no? Fino a dove stavano arrivando. Attualmente, no? Anche dopo che è successo tutto quello che è successo, cerco delle persone per parlare un po' sul pensiero del venezuelano, e se praticamente vedo tanti venezuelani che sono allegri, no, per quello che sta succedendo, che finalmente questo muro è caduto, e vogliono continuare questo percorso insieme a questa oppositora Maria Corina, che in cui io personalmente, Andrés Rodríguez, non comparte la sua ideologia politica, per i suoi discorsi che ha fatto ultimamente, no? Ha iniziato a dire delle cose che per me non va bene, che non la sopporto, e così piano piano ho trovato degli altri venezuelani che si trovano nella stessa situazione, no? Che ok, in quel momento di transizione, di cambiamento di governo, diciamo che era un'uscita, io lo stavo parlando anche con te prima di che succederà questo che è successo il 3 di gennaio, no? Che in Venezuela esistono purtroppo due opzioni, o era restare con il governo socialista, narco X, o andare con la posizione che in questo caso lo lidera Maria Corina. Però alla fine è successo una cosa totalmente diversa a quello che stavano pensando, e alcuni restano con lei, però alcuni si rendono conto, no, che alla fine lei non può rappresentare tutti, no? Ovviamente che tutti i venezuelani stiamo cercando è la libertà e il rispetto dei diritti umani in Venezuela. Sono tanti amici venezuelani con cui mi sono sentito che pensano anche uguale a me, che ok, ci sta che Trump ha fatto quello che ha fatto, però siamo un po' preoccupati per il futuro, vediamo più o meno come va, no?
E un'altra cosa che ti chiedo, questa invece è più per aiutarci a contestualizzare, siamo appunto, stiamo parlando della caduta, della cattura di Maduro e del quello che potrebbe essere e di quello che è la situazione adesso in Venezuela. E non so se vuoi brevemente in pillole raccontarci i vari step che ha avuto la dittatura di Maduro, nel senso da dopo la morte di Chavez che lo proclamò, no? In diretta televisiva praticamente dal letto dell'ospedale, disse: mi raccomando, le prossime elezioni votate per lui, o qualcosa del genere. E da lì in poi sono state varie, in teoria, le elezioni, tra virgolette, perché ovviamente erano elezioni pilotate del regime di Maduro, e se non ricordo male, l'ultima in cui ci furono anche delle rivolte importanti è quella di luglio del 2024, giusto? Se ci puoi raccontare un po' cos'era successo intorno a quella, anche perché ci aiuta a capire la dinamica in Venezuela.
Sì, vabbè, raccontando un po' dall'inizio, da Maduro, no? Quando Chavez stava agonizzando, no? Quasi per morire, esce della sua bocca questo, no? Di che se io muoio, per favore iniziate a votare per Maduro. E praticamente le elezioni l'ha vinto così, perché dobbiamo anche sapere che Chavez era molto amato per la popolazione venezuelana, perché ha saputo giocare le sue carte, no? E diciamo è innamorato a quasi tutta la popolazione venezuelana. Questo posso dire che è stato anche vero. E poi piano piano tutta la gente si è reso conto che la tipologia o l'ideologia politica che volevano implementare in Venezuela era totalmente errata, e piano piano iniziavano a cambiare. Niente, arriva Maduro al potere e lui con il suo gruppo di dirigenti politici non riuscivano a sostenere quello che Chavez aveva costruito, no? Piano piano iniziano a succedere cambiamenti molto molto forti, come la scarsità di cibo, no? Che se io andavo al supermercato non trovavo niente, la inflazione della moneta, che la moneta in Venezuela si chiama Bolivar, il Bolivar iniziava a cadere, intanto il dollaro inizia a crescere, così tanto che per noi come venezuelani, con i lavori che noi facevamo in quel momento, non riuscivamo a poter comprare i dollari per vivere. Una cosa che non lo so se voi sapete, che in Venezuela come moneta ufficiale Bolivar, però tutta l'economia, diciamo, interna si inizia a maneggiare con i dollari. Quindi questa cosa di che devo comprare i dollari lo prima possibile perché il giorno dopo inizia a crescere nuovamente era sempre stata una difficoltà. un altro problema era insumi sull'ospedale, no? Per una cosa semplice come l'influenza, io andavo all'ospedale a chiedere una medicina, una pasticcia, e non si trovava. Così anche la insicurezza, non so se si dice, iniziava a cadere, i ladri per strada, le persone che ti facevano male, che, insomma, quello, l'educazione ha iniziato anche a cadere. Passavano gli anni, i professori iniziavano a migrare, quindi la problematica sulle scuole era che non c'era professionali lavorando lì, ma praticamente un professore doveva fare uno, due, anche tre aula o classe, no? Per poter andare avanti con il suo lavoro. Sì, vengono altre lezioni dove queste lezioni praticamente lui prima di facersi si proclamava come che vincitore, e così lo ha fatto fino al 2024, in cui hanno fatto queste lezioni, però questa volta era una lezione totalmente diversa, che c'erano tanti persone da fuori, dall'internazionale, guardando piano piano tutto il processo, e sono reso conto che qualcosa non andava bene, che lui si è proclamato vincitore, ha detto che le votazioni sono andate bene, quando da un'altra parte, quando facevano delle domande alla popolazione venezuelana, dicevano: guarda, io non ho votato per lui, ho votato per l'altra persona perché voglio un cambiamento adesso al mio paese, no? Quindi ovviamente facendo 2 più 2 sono 4, non sono 3 come lui diceva, no? E niente, così è stato il suo percorso. Ovviamente cerco di fare una sintesi di tutto, perché sono tante cose che sono successe.
Sì, infatti su questo mi raccontavi di luglio 2024, mi ricordo quando ne parlavamo, che ci sono anche dei professori di statistica, banalmente, che analizzano i flussi elettorali, che hanno detto che è impossibile che il risultato sia quello che poi è stato proclamato ufficialmente, quindi per darvi anche l'idea di quanto il regime si infiltrasse nei vari gangli. Io ti faccio l'ultima domanda prima di passare la palla e la parola ad altre persone, sì, che magari vogliono farti delle domande, ed è quella: com'è la comunità venezuelana in Italia in questo momento? Perché abbiamo visto grandi mobilitazioni per tante altre lotte che ci sono in giro nel mondo in questo periodo, l'ultima forse quella dell'Iran più di recente. Il Venezuela invece, i venezuelani ci sono, lo so, e sono anche andati in piazza, ecco, in questi giorni. Quindi se vuoi raccontarci un pochino anche quello che hai visto tu a Roma.
Sì, sì, noi venezuelani qua in Italia, diciamo, siamo tanti però pochi allo stesso tempo, no? Perché siamo tutti dispersi, siamo dei gruppi. Credo che il gruppo più grande si trova in Milano, poi il secondo sarebbe Roma. Sì, ci sono organizzati marce per celebrare, no? Semplicemente celebrare che finalmente questo muro è caduto, però abbiamo trovato delle persone che non ci lasciano godere questo momento, no? E sono delle persone pro Maduro, lo parlo così, che ci sono arrivati a nostro gruppo di venezuelani a dire delle cose totalmente sbagliate, a dire che Maduro deve essere libero e lui non deve pagare perché lui non ha fatto niente, quando ci sono 26 anni, e, vabbè, lui ha fatto la metà, diciamo 12-13 anni in cui ha collaborato per fare danni a tutti la popolazione venezuelana. Diciamo che ultimamente in questo periodo sento un po' di paura per la popolazione venezuelana qua in Italia. Hanno paura di uscire perché praticamente stanno vivendo lo stesso che vivevano in Venezuela. Vengono, come si dice, silenziato, non so come dirlo, no? Questo gruppo di pro Maduro. Cioè, non voglio neanche dire che se sono sinistra, destra, però praticamente sono questo gruppo di persone che hanno una idea o un pensiero totalmente sbagliato sulla situazione in Venezuela, e quello che ci fa arrabbiare di più a noi venezuelani, che parlano senza base, parlano solo perché sentono un'informazione magari sbagliata di telegiornale, no? O magari hanno visto un video su Instagram, su Facebook, X, che è totalmente erronea. Secondo me la fonte più vera che potete trovare sul social o anche in vivo sarebbe direttamente una persona che ha vissuto in Venezuela e che sa che cosa sta succedendo e che è successo in Venezuela.
Infatti, per questo, scusami, ti ascoltavo, ma è per questo che ci piace proprio che ci sei tu a raccontarci queste cose qua, perché effettivamente stavo pensando che parliamo di regime, regime, regime. È vero, è un regime, ma lo diciamo adesso, magari dopo il 2024 ci siamo stupiti tutti, cioè tutta la sinistra, io mi smetto io come sinistra, prima del 2024, prima delle ultime elezioni, con questi brogli talmente evidenti, tutti parteggiavamo per Maduro e tutti parteggiavamo che fosse la Repubblica Bolivariana del Venezuela, ma una Repubblica, quindi una democrazia. Parlare adesso di regime sembra un po' strano, ma non lo è effettivamente. Poi il film che ci hai consigliato, che secondo me è bellissimo, fa vedere una realtà che è quella lì, perché è una storia vera, ma a parte che anche non fosse una storia vera, è una storia che, tra virgolette, potremmo anche aver già visto, potrei aver visto in Cile, potrei aver visto in Brasile, in Argentina, ma quelli erano golpe, erano colpi di Stato, erano repressioni dovute a un regime. Questo invece l'abbiamo sempre visto come un paese, quello di Maduro, non come un regime. Ecco, noi almeno occidentali l'abbiamo visto come una repubblica, appunto, bolivariana, come una quasi l'ultima democrazia del Sud America. E fa ridere vedendo appunto il film che andremo a vedere, perché lì c'è una repressione violenta che non è solamente del dopo 2024, dopo le ultime elezioni, ma anche prima c'è sempre stata, ed è una violenza che non appare nei film. Io adesso non sono cinefilo come tanti altri, però effettivamente guardo anche i miei amici che vengono a Venezia, non vediamo tanti film sulla realtà venezuelana reale come questo qui.
No.
Abbiamo visto sull'Argentina, sul Brasile, ne possiamo vedere quanti del Max Cile, abbiamo visto tutte le violenze, le repressioni, ma sul Venezuela non viene distribuito, in Italia non c'è questa cosa.
No, infatti, scusa che interrompa, secondo me il proprio governo che sta in Venezuela si è incaricato di silenziare quello che succedeva in Venezuela e ha fatto, secondo me, un bel lavoro. Perché praticamente nessuno dal 2018 sapeva bene che cosa stava succedendo, no? Diciamo che noi eravamo il paese che, ok, non c'è il cibo, non c'è medicina, hanno un problema, però magari dopodomani si soluziona e tutto tranquillo, tutto normale. Però era un problema che è iniziato dal 1999, che è diventato praticamente un cancro dentro del paese e ha fatto metastasi, no? E i paesi esterni non se ne rendono conto fino a quando gli emigranti iniziano a uscire, no? E secondo me è quello che è stato, no? Per quello anche le ho detto a altre persone che mi fa arrabbiare il tema che tante persone iniziano a parlare o stanno parlando dal Venezuela e di adesso iniziano a parlare da quello che sta succedendo del 3 di gennaio in poi, però nessuno sa bene con esattitudine quello che è successo prima, tutto quello che noi abbiamo vissuto, no? È stato davvero una situazione molto difficile. Io come giovane, no? In quel momento avevo che 14-15 anni, mai avevo pensato di emigrare e poi migrare in Italia, no? Praticamente l'altra parte del mondo. Cioè io avevo pensiero di restare con la mia famiglia, vivere lì con loro, fare una vita con loro, crescere, non lo so, studiare in università, avere un lavoro, non lo so, vivere o avere una vita tra virgolette normale che una persona se fa, no? E purtroppo ho dovuto vivere, attraversare questa situazione, e ogni tanto rifletto su di me, no? Che dico, scusate la parola cazzo, però mi sono perso della mia gioventù, no? Perché dal 2018 fino adesso ho dovuto migrare e ho iniziato a vivere la vita di un adulto. Cioè, non sono riuscito a finire l'università e vivere quello che una persona universitaria vive, no? E non ho dovuto iniziare a cercare lavoro di qualsiasi cosa perché doveva sussistire, sopravvivere nel mondo. Poi iniziare anche a pagare l'affitto, fare le spese, tutto io da solo, perché io mi trovo praticamente qua in Italia da solo. Ovviamente ho una rete di amici, di persone che mi vogliono bene, però comunque mi manca, no? La mia famiglia.
Però il regime, tra virgolette, non vi ostacola in questa vostra fuga, tra virgolette, in questo vostro esilio volontario, cioè dal Cile, anzi sia molto contenta, voglio dire, se ve ne andate dal paese, o no?
Nel 2017, che è iniziato questa ola di migrazione, praticamente il governo non era felice. Cercava modo di farci rimanere dentro del paese. Diciamo che io ho avuto la fortuna perché anni previ avevo fatto il passaporto e così tante altre persone che, diciamo, sono i numeri che ho detto prima, no? Dei 9 milioni di venezuelani sono usciti del Venezuela e questo è un conteggio fatto fino al 2021, adesso sicuramente sono di più, perché erano delle persone che, cioè, senza pensiero che devo migrare, sono riusciti a farlo, però non l'hanno fatto per una via normale, cioè nel senso hanno bloccato le frontiere e dovevi chiedere un permesso, loro dicevano sì o no, o magari sì, però sempre era un problema. Poi le persone che non avevano, no, come si dice, no, avevano i passaporti in quel momento, era un problema, dovevi pagare un botto di soldi per poter prenderlo, o magari pagare a un terzo che lavorava dentro l'istituzione per farci arrivare, no? Ti parlo di 300, 400, 500 dollari sotto il tavolo, diciamolo, per poter avere questo documento, quando costava di meno, ti costava, non lo so, non mi ricordo, tipo tanta, scusate se ha tolto la luce, che quanto costava in quel momento, cioè davvero non mi ricordo quanto costava. E poi hanno chiuso totalmente la frontiera e poi hanno iniziato a uscire in maniera illegale. Cioè qua ti sto parlando dal 2018 più o meno, dove si è successo è che tante persone pensano che noi venezuelani siamo arrivati perché volevamo, no? Avevamo i soldi, potevamo venire in Italia e fare, diciamo, quello che un migrante normalmente fa, no? Di migrare per scelta. Ma noi non abbiamo migrati per scelta. Abbiamo migrati per una necessità, un bisogno, una cosa più grande di quello, no? Noi non siamo qua perché vogliamo, no? Abbiamo scelto per l'Italia per, ok, una facilità, magari perché avevamo un amico, un supporto, un familiare, no? Il motivo per cui abbiamo scelto l'Italia, ma ovviamente tanti venezuelani vogliono tornare al suo paese, stare con la sua famiglia, e poi sentire una cosa del genere, poi detto da una persona con questo pensiero, colpisce tanto. Cioè, noi cerchiamo di essere forti, no? Di avere questo coraggio, questa faccia di gioia, di felicità, però alla fine quando torniamo e siamo a casa in un spazio sicuro iniziamo a piangere, perché noi stiamo pensando che l'Italia era un paese che ci dava una mano, e poi vedere e sentire questi tipo di atteggiamento contro di noi è un po' difficile. Ci fa riflettere come, dove sono.
Vedono se in questi ultimi giorni, da 3 di gennaio in poi, si vedono dei cambiamenti a livello di società civile in Venezuela, cioè quali feedback hai dalla famiglia, dagli amici che hai ancora in Venezuela, che cosa ti raccontano di quello che sta succedendo in questi giorni?
Sì, in queste 2 settimane ci sono dei cambiamenti notevole, no? E nel senso, il dollaro ha iniziato a scendere, quindi una cosa positiva per tanti venezuelani. Diciamo il tema della benzina, essendo un paese ricco in petrolio, avevamo un problema con la benzina e finalmente sono riusciti a avere benzina in tutti i benzinai. Il costo della benzina anche ha iniziato a cadere. Ho un amico che lavora in banca in Caracas, ha un carico molto alto, diciamo. E mi ha commentato che se vengono cambi molto importanti, vogliono iniettare, no? E spingere un po' sull'economia privata in Venezuela. Anche la mia mamma, essendo professoressa, è una cosa che non avevo commentato prima, lei ha un stipendio di $2 al mese, ha ricevuto un comunicato dal ministro, il ministro di educazione, che dal 15 febbraio iniziano a aumentare, no, il stipendio magari a $1,400 al mese. Cioè, stiamo parlando di da $2 a $1,400 al mese, quindi una cosa molto positiva. Ovviamente ancora non l'hanno fatto, speriamo che sia così davvero. Anche stavo parlando in videochiamata con un amico in Venezuela e mi stava dicendo davvero sono tante cose che hanno iniziato a cambiare, cioè se respira, se vede un'altra atmosfera.